Il mondo è in fiamme, con le tante aree di crisi di una terza guerra mondiale a pezzi, come ripete Papa Francesco, ha fatto da sfondo all'inaugurazione dell'anno accademico Tenti Tenti Terminus in Toto Sando Tenti Formella, sede di Roma dell'Università Cattolica, con la testimonianza del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. In questo contesto di grande disorientamento ha dichiarato il cardinale durante la cerimonia ciascuno per la sua parte. Chiamato a essere profeta, cioè a dare coraggio, a costruire prospettive di vita, da dove tutto sembra rinchiudersi in odio e dolore, ciascuno è chiamato ad aprire orizzonti e non lasciare credere che non vi sia più spazio a una speranza, che non ci possa essere una luce. Il patriarca, nella sua prolusione, si è soffermato sull'impatto che ha avuto e sta avendo sulla popolazione, disse in 8 ore in Israele. Cercando di offrire uno sguardo diverso sull'individuazione di alcune possibili vie per superare l'impasse nel quale ci troviamo. Secondo lui, la grave crisi in corso ha spazzato via in poco tempo anni di dialogo interreligioso, di faticosa costruzione di relazioni tra le diverse comunità religiose e sociali, e ha anche smantellato l'illusione di facili prospettive di pace. Come uscire da questo orribile pantano da cui pare impossibile venirne fuori? Però il cardinale Pizzaballa. Un grande incoraggiamento arriva dai profeti dell'Antico Testamento o da quella che definisce dimensione profetica, l'essere ciò capaci di visione, di orientare, di dare uno sguardo il più possibile libero sulla vita, rimanendo sempre ancorati alla parola di Dio. In concreto, essere profeti non significa essere visionari, ma credenti, cioè avere la fede che si deve fare il possibile per investire nello sviluppo, per sostenere un pensiero positivo e illuminato. Per evitare manipolazioni religiose, anzi, promuovere un discorso su Dio che aprà la vita e all'incontro. C'è anche un'altra guerra in corso che minaccia le vie della pace. Quanti hanno una responsabilità pubblica, devono orientare le loro comunità con un linguaggio appropriato, che da un lato sia capace di esprimere i sentimenti e la percezione comune, ma dall'altro sia anche in grado di indirizzare il pensiero e, se necessario, limitare la deriva di odio e sfiducia che spesso nei media dilagano con facilità, con parole che sono come frecce che colpiscono al cuore. Ecco perché, ha avvertito il patriarca, è necessario preservare il senso di umanità, innanzitutto nel proprio linguaggio, in privato e in pubblico nell'uso dei social media, che hanno un effetto dirompente sull'opinione pubblica, in quanto un linguaggio violento, aggressivo, carico di odio e di disprezzo, non è un elemento accessorio a questa guerra. Ma è anzi uno degli strumenti principali di queste e troppe altre guerre. Serve, pertanto, un linguaggio non esclusivo, che anche nel più duro dei conflitti e delle contrapposizioni, mantenga comunque saldo e chiaro il senso di umanità. Il vero antidoto alla violenza e alla disperazione consiste nel creare, iniettare, generare speranza ed educare alla pace. In tal senso, la scuola e le università hanno un ruolo chiave. Qui che si deve cominciare a rieducare le persone alla pace e alla non violenza, cioè a credere, a conoscersi e a stimarsi, e anzitutto a incontrarsi. Non si tratta di favorire un ecumenismo di facciata o di comodo, ma di dare forza a quell'ecumenismo vissuto, fatto di incontri, di collaborazione, di reciproco sostegno e di sofferenza condivisa, cui con tanta convinzione ci invita Papa Francesco. Le parole del rettore dell'Università Cattolica. Franco Nelli, nel suo discorso inaugurale, ha ringraziato il patriarca oltre che per la sua presenza, ancor più per l'opera che compie ogni giorno con saggezza e sacrificio in Terra Santa, augurandosi che i progetti di solidarietà avviati in quelle aree attraverso il CESI Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale, con il sostegno del Gemelli Medical Centea, possano avere nuovo slancio non appena le condizioni lo permetteranno. Prima di dare la parola al cardinale Pizzaballa, il professor Nelli ha ripercorso, come nel racconto di un viaggio, durato oltre 10 anni, il suo rapporto da rettore con la sede di Roma e con il Policlinico Universitario a Gemelli Girsi, che quest'anno celebra i 7 anni dall'apertura. Un'esperienza senza precedenti. Una facoltà medica di una università non statale con un connesso policlinico, chiamati, entrambi, a sostenersi con le solo loro forze. Come uscire dalla crisi della sanità? 10 anni fa la sede romana ha superato la crisi grazie a un importante sostegno finanziario dell'Ateneo, ma soprattutto ha attinto alle sue proprie forze, ha rivelato i valori che racchiudeva: sacrificio, lucidità, scienza, sapienza, educazione, servizio. Fondamentale fu la volontà di preservare ciò che era stato creato e coltivato negli anni, di fare in modo che il Gemelli restasse fedele alla propria missione. Dopo aver ricordato che siamo oggi nella fase di una nuova revisione delle regole di ingresso per le facoltà mediche e che la tecnologia non surroga l'uomo e neppure lo marginalizza, il rettore ha affermato che il Policlinico non è stato concepito per essere un luogo di pura ricerca clinica, è un servizio alla collettività, in termini di cura e di formazione dei futuri medici oltre 50 scuole di specialità. Ed è stata una scelta precisa e forte, quella di operare nel Servizio Sanitario Nazionale, se di farlo offrendo con generosità un impegno senza limitazioni. Servizio per il pubblico, non privato. Per questo, ha continuato il rettore a chi si ostinasse a liquidare il Gemelli come un privato erogatore di prestazioni sanitarie. È piacevole far notare che il Policlinico raggiunge e supera i tetti di prestazioni ambulatoriali e di ricovero di pazienti regionali fissati dal sistema regionale, il che significa che il Gemelli fornisce al sistema pubblico tutte le prestazioni che questo è disposto ad acquistare, e anzi anche di più, nel tenti tere sono state svolte attività, e trabuge vale a dire prestazioni non remunerate, da per oltre più ai milioni di euro. Alle parole del professor Anelli, l'ha fatto quel presidente Antonio Gasparrini. Il nostro è un policlinico che, grazie al suo imprescindibile legame con la facoltà di medicina e chirurgia, ha sempre difeso strenuamente i valori del Servizio Sanitario Nazionale, un pilastro dello Stato di diritto del nostro paese, per garantire a tutti l'accesso a cure mediche necessarie senza discriminazioni di alcun tipo. Secondo il preside, proteggere il SS rappresenta un investimento nel futuro della società. Una popolazione sana e ben curata nel corpo e nella psiche è più produttiva, migliora la qualità della vita e contribuisce a una società più equa e solidale. Certo, esiste un tema di sostenibilità del sistema, ma è nel nostro gemma accademico sperimentare modelli organizzativi innovativi, come abbiamo fatto decidendo di riportare all'interno dell'ospedale tutta l'attività privata dei nostri professionisti, una scelta strategica consapevole fatta per difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Questo approccio non è solo una questione di giustizia sociale, ma riflette anche l'essenza stessa dell'umanesimo medico, basato sulla compassione, la cura e la solidarietà. Dell'incarnazione pratica dei valori evangelici di amore per il prossimo e responsabilità verso i meno fortunati. I futuri insegnamenti. Il preside ha poi annunciato le novità che caratterizzeranno il prossimo anno accademico. Il corso di laurea di medicina e chirurgia ad elevato potenziamento tecnologico verde che è realizzato nella sede di Roma in collaborazione con lo straordinario Dipartimento di Eccellenza di Ingegneria dell'Università di Roma III e quello di Medicina Endosurgery che sta per partire nella provincia di Bolzano, che potrà usufruire della bellissima sede della Claudiana Bolzano e della straordinaria rete assistenziale dell'Alto Adige. Il ruolo dell'Università Cattolica e del Policlinico Universitario Gemelli è stato valorizzato dal ministro della Salute Coarzio Schillaci e dal presidente della regione Lazio Francesco Rocca. Quest'ultimo, presente alla cerimonia, ha inviato un messaggio dicendosi orgoglioso del lavoro di facoltà e policlinico, luoghi di straordinaria eccellenza. Nel suo intervento di saluto il ministro Schillaci ha enfatizzato il contributo fornito dalla sanità privata no profilà, che a tutti gli effetti parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e che con grande agilità organizzativa mette le proprie competenze al servizio dell'interesse pubblico. Le altre personalità presenti. La cerimonia inaugurale si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giorgio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. Il Vescovo nell'omelia ha parlato di vino nuovo in odori nuovi per sottolineare la necessità di rilanciare anche nella nostra Università Cattolica un progetto educativo che sia capace di dare, oltre ai contenuti scientifici e professionali, il senso profondo della vita umana fondata sulla solidarietà e aperta ai valori spirituali. All'evento hanno preso parte diverse autorità istituzionali, tra cui il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Giudice Costituzionale Antonella Sciarrone Alibrandi, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone, il Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute Americo Cicchetti. La cerimonia si è conclusa con la prolusione dal titolo Prevenzione e Stili di Vita al Femminile, dalla riproduzione alla medicina di genere, affidata a Stefania Boccia, ordinario di igiene generale applicata, e ad Antonio Canzone, ordinario di ginecologia e ostetricia. La prevenzione, dall'adolescenza alla vecchiaia, va perseguita come strumento per migliorare la qualità di vita delle donne, ma anche per rendere il sistema sanitario sostenibile posticipando il bisogno di ricorso alle cure quanto più tardi nell'arco della vita. Attenzione per il gentilsesso. Il 50-50 delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte nelle donne in Italia, ha affermato la professoressa Boccia, sono potenzialmente evitabili, agendo sul solo fiume fattori di rischio modifiabili. Fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, elevato indice di massa corporea e diabete. Lo stesso di casi per i tumori, che rappresentano la prima causa di morte prematura nelle donne in fortezze evitabile, agendo su fattori di rischio modifiabili. La prevenzione, determinante per ridurre i fattori di rischio legato allo stile di vita per infertilità, come ha spiegato il professor Lanzone, alcune disfunzioni riproduttive quali l'amenorrea ipotalamica e la sindrome dell'ovaio policistico sono relazionabili con ambiente ed epigenetiche, costituiscono basi significative per la premessa di rischi futuri per la salute in generale.